quando fa la
pubblica, loro dicono che è almeno 20 in comunità.
Su un tavolo e poi di raggruppare, quindi raggruppare in un contenitore aperto.
Noi non lo abbiamo spesso dato questa informazione, può stare in più di uno dei fratelli che noi costruiamo. Ed ecco allora, la nostra scheda che ci permette di prendere notizie dal racconto e di configurare un'ipotesi di come questa storia si è sviluppata. Un territorio che viene chiamato con nomi difficili, per fare un po' di scena, dato che l'operazione dovrà essere finanziata, i nomi ovviamente sono molto più facili se voi ragionate sulle conoscenze che già avete sviluppato in questo corso. Il registro librico corrisponde al mandato dentro d'accordo con i suoi simili, e corrisponde all'attaccamento, all'attivimento, all'agonismo, alla cooperazione, alla solidarietà sociale, all'appartenenza. Il registro tematico corrisponde all'amore, al valore, al potere personale, alle condizioni di libertà e di verità. Il registro della produzione semantica corrisponde al modo di cercare il significato, più con le parole, più col corpo, con l'azione, più con gli stati d'animo, con le emozioni, con gli effetti. Il registro della sofistica e delle teorie è invece il registro delle finalità. Perché fare tutto questo? Dove voglio arrivare? Qual è l'obiettivo della mia azione? Qual è il fine ultimo? Qual è il significato ultimo della mia azione? Domanda che dobbiamo sentire a te. Ora, proviamo a stare per un'oretta attento a questi registri, vediamo come usarli, e nel modo che è davvero proprio soltanto un stato. Nel corso della lavora specialistica potremo andare un più a fondo nella ricostruzione di una storia di vita. Adesso l'importante è che voi facciate l'idea di come si può procedere e non diventiate capaci di farlo, perché per diventare capaci di farlo ci vuole fare un percorso di formazione a fare il complesso e poi faccio questo lavoro nella seconda metà della mattinata. Ci facciamo ancora una domanda che completeremo per quanto riguarda la risposta martedì prossimo, ma io cercheremo già di affrontare in modo significativo, ed è quando questa storia è ricostruita, che cosa me ne faccio affinché il presidente sia meglio, affinché il presidente guarisca, cioè come diventa non soltanto altro terapeutico, ma occasione per nuovi altri terapeutici? Proveremo a rispondere in questo senso e vi leggerò una seduta all'interno della quale una paziente mi ha portato un suo scritto, e mi sembra uno scritto molto emblematico e anche molto ben costruito, tanto da prestarsi bene per la didattica, in cui lei spiega come funziona la psicoterapia. Nel suo resoconto sulle sedute precedenti, nella sua riflessione in forma scritta, dà uno spaccato molto preciso di che cos'è usare la storia di vita dopo averla raccolta, ricostruita e risignificata insieme. Per cui, invece che spiegarvelo io con le mie parole, ve lo lascio spiegare per le parole di una paziente. E se lo commentiamo, martedì prossimo cerchiamo di ricollegare tutto ciò che abbiamo letto in queste 30 ore al punto focale del nostro lavoro, che è capire la sofferenza e farne qualcosa di buono, quindi costruire un piano di cura. Il piano di cura deve essere ovviamente molto sintonizzato col piano di corso di guarigione del nostro paziente, e sarà l'argomento che tratteremo in modo principale prevalente martedì prossimo. Ok, quindi questo è un programma di fine corso. Diamo un'occhiata a questi registri per capire un po' di più nelle parole che cosa è contenuto. Poi studiamo gli altri terapeutici, ci rifacciamo descrivere da una paziente e poi cerchiamo di far convergere tutto quello che abbiamo fatto in queste ore in un piano di cura, e sarà il lavoro di martedì. Non impartite a prendere appunti su questa scheda. Se volete ve ne lascio con una copia appunto informativo, ve la mettono sul computer e poi ve la scaricate, così insomma adesso state più nel discorso che nel prendere appunti, anche perché tanto poi non vi chiediamo all'esame nel dettaglio che cosa c'è scritto in questa scheda, non ve la chiediamo nemmeno se non avete frequentato, chi ha frequentato questa occasione, una parte della conversazione d'esame, e quindi l'importante è che voi sappiate che cos'è, con quale filosofia è stata costruita, come ci si muove nell'uso di questa sfera, a parlare, insomma, non entreremo più nel dettaglio, non per insomma chiarire che proprio il significato quello che voi volevate portare. Allora, muoviamoci all'interno del primo registro, ci sono delle cose semplici che però bisogna imparare a usare. C'è scritto storia di attaccamento, storie di attaccamento, parentesi con mamma, con papà, con le figure di riferimento sostitutive o collaterali. Questo è un po' memoria. Si dice che nel racconto, nella conversazione con il paziente, starete attenti a tutto ciò che ha a che fare con la richiesta d'aiuto quando si è in difficoltà, rivolta alla propria mamma, al proprio papà, e rivolta anche ad altre figure che si sono rese disponibili, un vicino di casa, un nonno, una nonna, la maestra, lo zio, la zia, d'accordo? È un po' una memoria, perché voi dovete arrivare a un certo punto della terapia senza avere mai passato dell'attaccamento con papà e avere dunque una visione molto parziale di ciò che è stata la storia di attaccamento di quella persona. Voi dovete avere diligentemente parlato di mamma e papà, o il paziente stesso che ha portato notizie in sua sponde, e non avere fatto domande su figure alternative di attaccamento. Potrete avere dei grossi problemi con mamma e papà, nel racconto, ma non vedete conto che invece con altre figure le cose sono andate bene. Potrete cioè trovare storie di attaccamento che fanno pensare a un attaccamento insicuro e poi trovare, all'altro trattato interview, uno state of mind free, uno state of mind sicuro. Questa si chiama sicurezza guadagnata. Dove è stata guadagnata questa sicurezza? È stata guadagnata in legami di attaccamento con figure alternative. Nella nostra cultura noi stiamo facendo una ricerca abbastanza approfondita e abbastanza innovativa sulle figure alternative di attaccamento. Nella nostra cultura queste figure sono principalmente i nonni. Nella cultura americana, dove un altro gruppo sta facendo lo stesso lavoro che noi facciamo in Italia, che è il gruppo della Jacobi, c'è questa lavora con Merimene, costruito dal trattato di Perù, le figure alternative invece non sono intrafamiliari, sono figure extrafamiliari, sono principalmente insegnanti, educatori, allenatori e così via. Ok, quindi la ricerca della figura alternativa di attaccamento dipende anche dalla impostazione sociale di riferimento a tutto quello che si dice. Ecco, è un attrattore di attenzione da parte dello psicoterapeuta il registro limbico letto nella sua dimensione attaccamento con un promemoria che ci dice cosa di sempre. Un paziente ha avuto una mamma, un papà forse, e ha avuto delle altre figure a disposizione, guarda come le usate. Storie di accudimento. Il vostro paziente, per esempio, può essere un genitore, può essere un educatore, può essere un insegnante, o può essere un adulto che si è molto in modo solidale rispetto ad altri adulti che sono in difficoltà. Può essere una persona che si occupa, per esempio, di interventi sociali, che lavora, non so, con persone in difficoltà perché migranti o persone in difficoltà perché povere e così. Queste storie di accudimento sono importanti perché rispecchiano il modo di porsi nelle relazioni di aiuto non soltanto come bisognosi di aiuto, ma anche come disponibili ad altri. Queste sono, per esempio, risorse importanti che stanno nella vita di un paziente. Quando parlate di attaccamento, non pensatevi su un'idea come questo paziente è stato con mamma. Pensate anche a come è mamma con i suoi figli, pensate a come è papà con i suoi figli. O pensate anche soltanto a come è chiuso. Potete chiedergli, per esempio, quando era bambino a scuola, quando gli capitava di prendersi cura dei suoi compagni, per esempio insegnandogli a fare un compito, passandogli il compito tras un compito in classe, oppure rendendoli, non so, capaci di fare uno sport, no? Che tu gli avrai insegnato, e quindi, insomma, mettere in atto attività di aiuto interpari, quella che viene chiamata la peer education, di cui forse qualcuno vi ha parlato, è l'educazione interpari all'interno del gruppo. E anche questa è una forma di accudimento che può aver attraversato la vita di una persona. Voi potete avere una persona che non è genitore, che non fa l'insegnante, che non si occupa del sociale, fa volontariato, eccetera, eccetera, e dice non ha mai accudito nessuno. No, potete vedere. Ci sono state situazioni in cui, per esempio, si è preso un cuore di un suo collega d'ufficio e appena arrivato un nuovo assunto, non sapeva fare nulla in quell'ufficio e adesso hai un per impiego. Questo è un atteggiamento di tutoring che è un modo di perdersi nell'accudimento. Ok? Due prospettive, mai soltanto quella di come si accuditi, ma anche quella di come si prende cura degli altri. E poi c'è invece un'altra attenzione molto dolorosa, che è il trattamento invertito. Alcuni nostri pazienti si sono presi cura di persone che per natura dovevano prendersi invece cura di loro. Per esempio, alcuni di noi si sono presi cura della loro mamma, si sono presi cura del loro padre. Beh, c'è un periodo della vita in cui questo è abbastanza fisiologico, anche auspicato che accade. Quando i nostri genitori sono vecchi, possiamo decidere di prenderci cura di loro oppure decidere di ignorare il problema e di lasciare che altri si prendano cura di loro, per esempio sradicandoli dal loro contesto e portandoli in ospizio. O a volte si fa così perché non ci sono alternative, perché non ci sono i soldi per pagare la persona che si prende cura dei nostri genitori mentre noi stiamo a lavorare, cose di questo genere. Qualche altra volta invece è la non disponibilità a essere noi, questa volta, i caregiver per i nostri genitori. Ma se questo accade quando abbiamo 5 anni, non è nell'ordine delle cose. Prendersi cura di un genitore anziano è una buona indicazione per la vita sociale. Prendersi cura della propria mamma quando noi abbiamo 5 anni, o del proprio papà quando noi abbiamo 5 anni, è invece una ferita profonda che segna la nostra anima e la nostra vita. Oh, si aggiusta nella nostra, si fa, si riesce alla fine. Però si paga un prezzo molto alto, non è un prezzo che si paga a 5 anni, è un prezzo che si paga tutta la vita. È un prezzo che sta nei nostri modelli operativi interni, è un prezzo che ci dice, attenzione, quando avrai bisogno di cura, forse sarai invece tu a dover prendere cura dell'altro. Perché ci dispone a leggere sempre la relazione in modo capovolto, in modo invertito. Sono dei promemoria, però vedete che sono dei promemoria importanti, perché stare di fronte a un racconto senza un'idea di riferimento, senza un criterio, senza un contenitore, per quanto aperto sia, è molto più difficile che avere in mente delle cose importanti da cercare. Così le storie dell'agonismo ritualizzato, i conflitti, le competizioni, i tentativi di leadership, le acquisizioni di rango, i conflitti durante l'adolescenza con i nostri genitori, e poi anche cose più importanti socialmente, come le lotte ideologiche, le carriere, dove non è giusto tanto la nostra posizione con un'altra persona, ma la nostra posizione deve essere riconosciuta da tutto il contesto, quindi ci dirà in che posizione mi trovo, contro chi sto combattendo, da che parte sto, e così via. Tutte queste posizioni hanno a che fare con l'uso dell'agonismo, cioè del suggerimento, ormai conosciute e di cui abbiamo parlato sia io che noi. Così la sessualità, le storie delle relazioni sessuali, degli amori, delle relazioni coppie. Vedete che è sempre tutto preceduto dalla parola storie. Noi non abbiamo un evento traumatico che spiega la sofferenza attuale del paziente. Abbiamo sempre una storia dinamica che genera significati, significati che ancora nella vita si modificano e forse si modificheranno con la psicoterapia, che ci permette di comprendere la sofferenza attuale. Quindi non l'evento, ma il concatenamento di eventi, il susseguirsi di eventi. Però, come tante volte abbiamo detto, le sequenze storiche sono ciò che ci deve apprendere nel racconto. Poi le storie di cooperazione paritetica, le amicizie, piatti cooperativi, gioco. E poi le appartenenze, ricordate che io ho introdotto, accanto ai cinque sistemi motivazionali interpersonali ufficialmente conosciuti come tali, anche il sesto sistema dell'appartenenza. E allora ci trovate degli spunti. L'appartenenza ai gruppi spontanei, solidali, di opinione, di lotta, politici, religiosi, culturali, tutti bisogna mettere tutto ciò che vuole. Ovviamente la grande appartenenza è l'appartenenza alla famiglia, alla propria famiglia di nascita, alla propria famiglia di origine, è un altro punto chiaro, pensare come gli adolescenti a un certo punto fanno fatica a sentire di appartenere alla loro famiglia, perché si sentono schiacciati da questa appartenenza, si sentono coperti, si sentono quasi sparire dietro l'appartenenza alla propria famiglia, vogliono emergere, vogliono diventare se stessi, vogliono capirci qualche cosa, allora prendono molte distanze, dicono io non sono con quelli lì, no? Anche fisicamente, se vuoi vedere un adolescente, difficilmente si siede vicino a mamma e papà, se va insieme a mamma e papà da qualche parte, cerca subito un posto in cui l'appartenenza sia messa almeno in discussione. Tutte queste cose compaiono nei racconti, teniamole presenti e facciamo convergere su questo tipo. Noi ne abbiamo parlato. Se io parlo così oggi con voi e vi dico ascoltate un paziente che racconta, prendete la storia di Carlo che vi ho letto l'altro giorno. Dentro questa storia lasciatevi entrare da questi indicatori. Incominciate a capire cosa vuol dire stare in questa mappa dentro la conversazione? Mi riuscite a seguire? Oppure il discorso risulta ancora macchinoso e oscuro? Vi sembra troppo banale ragionare così? Non siamo alla ricerca di qualcosa di misterioso, ma cerchiamo quello che c'è nel racconto. E che possiamo anche suggerire, non la risposta, ma la domanda, possiamo dire. Ok, hai parlato tu prima, ma è con papà? Hai parlato adesso di papà? E c'era qualcun altro? Mi hai detto non si è mai preso cura di nessuno? Ti è mai capitato di avere un nuovo collega? Come ti comporti? Aspetti che saranno da solo, dai una mano, ti spieghi delle cose, no? Quindi noi prima facciamo che paziente racconti e poi abbiamo in mente delle cose da sapere e gli facciamo qualche domanda in più, ma qualche domanda in più di solito porta a nuovi contenuti e nuove partite. Quanto riguarda il registro tematico, voi avete i temi che abbiamo discusso insieme. Oh, attenzione, non dite mai a un paziente parlami del tema dell'amore, perché non sa che dire. È imbarazzante quasi quando, come quando la maestra ci diceva descrivi chi sei, no? Si resisti sopra, c'è l'idea, no? O descrivi il tuo papà, descrivi la tua mamma, sono temi quasi impossibili. Tanto che se si riesce a fare cose banali, direi che chiedere fa papà, come si veste la mamma, eccetera, eccetera, perché cogliere l'anima di un personaggio che sta già essere degli scrittori molto sperimentati. Noi invece facciamo un'altra cosa. Noi lasciamo raccontare il paziente e ci lasciamo attrarre dai contenuti che hanno a che fare con amore, valore e potere. Ricordate come abbiamo fatto la storia di sera? Quando Carlotta raccontava e noi ci siamo lasciati attrarre dai contenuti tematici relativi al valore personale, a volte spesi in termini criteriali, come quando nuotava tanto, a volte spesi in dubbi ontologici, come quando si diceva ma dove trovo il valore delle cose, dove trovo il mio valore, e poi abbiamo, siamo lasciati attrarre dalla questione del potere personale. Abbiamo detto che valore e potere erano due temi in discussione, due temi fissi che portavano sofferenza. Quindi abbiamo trovato meno contenuti sul tema dell'amore. Adesso, dato che abbiamo trovato pochi contenuti, che cosa facciamo con Carlotta? Incominciamo a fare domande aperte che abbiano attinenza con l'amore. Non diremo quanto sei stata amata, quanto ti senti capace di amare, è molto soggettiva ed è molto difficile la risposta. Parleremo per esempio delle tue storie d'amore. Parleremo per esempio di quando non si era ancora lasciata andare con Gisetto e quindi aveva avuto magari delle difficoltà. una sua amica a Tarica, e quindi ha invitato l'amore e l'amicizia a andare qui. Ogni quando qualcuno gli ha detto sei presa e staccata, non sei capace di volermi bene, partiremo dalla situazione, dai lei. Piano piano ci lasceremo andare da ogni cosa e si conserva il principio. Se non viene poi niente, possiamo arrivare poi alle domande più dirette. Ma tu ti senti capace di amare? È una domanda di rompente, molto difficile da gestire. Ma se dopo lunghe conversazioni di amore è mai parlato, non abbiamo il dubbio che si tratta di qualcosa che la cosa evita di raccontare, e non qualcosa che non è stato critico, entriamo in modo sempre più diretto nella conversazione. Ieri dicevo io scrivo la rivoluzione semantica, sono parole difficili per dire cose semplici, quando cerchi un significato, come lo cerchi? Più dichiarativamente prego la parola, o più in modo procedurale stai facendo, o più in modo affettivo stai sentendo il significato delle cose, penso di te, delle relazioni con gli altri e così via. E poi, qualcosa che ieri non abbiamo detto. Quali sono i buoni criteri per decidere che quel significato si può costruire ed è rispettoso di ciò che per te conta? Che un significato non è qualche cosa di genere, è qualche cosa che appartiene alla nostra vita se messa in relazione a una scala di valori. Allora scopriamo che i valori variano da persona a persona e che le prevalenze di valori variano da storia a storia. Ci sono per esempio persone che trovano importantissimo usare un criterio tipologico, ok? Io posso scegliere per via dichiarativa, per via procedurale, per via affettiva, la strada per cercare il significato, ma poi quel significato deve rispondere al criterio. Oppure altri dicono, ma sì, logico, d'accordo, ma deve essere tutto comodo, funzionale. Bene, ma insomma, un altro dice, sì, deve essere comodo e logico, ma secondo me è più importante che sia una cosa buona. Qualcun altro dice, magari, però per me è più importante è proprio che sia una cosa bella. E dice, sì, ok? Qualcun altro invece dice l'importante è che piace anche agli altri. E gli altri siano d'accordo, allora il criterio nella ricerca del significato sarà prevalentemente un criterio di tipo culturale normativo, cioè cosa dice la norma, che cosa ci si aspetta? Non so, una ragazzina di fronte a un negozio si domanda come bisogna vestirsi, non come mi piace vestirsi. No, poi una volta deciso come deve vestirsi può scegliere come cosa piace a lei, ma dentro un criterio normativo abbastanza importante. Se non si sente aperto lei al gruppo dei padri, è sempre vestirsi con sua mamma, vestirsi come sua mamma a 15 anni non è buona prima, eccetera, eccetera. Ok? E quindi ci sono modalità. Modalità a volte spesse bene, a volte soggette di gare critiche, di gare istruzioni, di grandi incomprensioni con se stessi o di grandi incomprensioni con gli altri. Faccio un esempio molto banale, che di solito si conosce. Immaginiamo che io debba comprare una sedia per casa mia e sono solo la metà di casa mia e decido di andare a cercare una sedia con mia moglie. Tutti e due abbiamo una sedia di sedia. Allora cominciamo a guardare le sedie e prima diciamo, noi vogliamo una sedia molto bella, molto comoda, che costi poco, e allora il negoziante ci guarda e dice, poverini, sedia molto bella, molto buona, allora da poco non le fanno, ci sono sedie o meno belle, o più comode, che costano poco, oppure sedie molto care, molto belle. E diciamo, insistiamo, proviamo a trovare un buon compromesso. E poi a un certo punto ci troviamo di fronte a un po' di cose che ci hanno. Ma anche per decidere quale sedia comprare. Per me è chiaro, se ci sono alla fine soltanto più due sedie, una più comoda e una più bella, e tutte e due un po' care, ma non eccessivamente, io scelgo quella più bella. Mia moglie sceglie quella più comoda. Tutti e due siamo attenti alla comodità e alla bellezza, ma se poi bisogna scegliere, io mi sbilancio sul criterio più bella, secondo me la sedia deve stare bene in casa. E mia moglie dice, sì, certo, deve stare bene, però deve essere comoda se non la compro. Quindi io sono disposto a sopportare un po' di scomodità, lei è disposto a sopportare un po' di perdita di bellezza, se no non la compro. Poi ci si mette d'accordo, alla fine si compra la sedia, visto che si compra la sedia più comoda, perché c'è un po' di gestione dei rapporti familiari, non si compra altre cose, si compra la donna delle donne, ma questo è poi un'altra questione. fossero le religioni per un figlio, se quella fosse la scelta della scuola, beh, non è più proprio come una chiesa, no? Come una sedia, a quel punto diventa complicato, ognuno ha la sua chiesa di appartenenza, la sua parrocchia, uno dice no, è una scelta prevalentemente di tipo funzionale, dicono no, bene, è una scelta di tipo etico, eccetera, eccetera. Quindi le cose diventano più crude. Se sulle sedie si può discutere e non andare d'accordo, diventare di cattivo umore, ma alla fine non molla sulle sedie, mentre su cose importanti, tipo dove va a finire il padre con delle leggi, tipo che scuola decidiamo di scrivere il nostro figlio, insomma. Eppure questo generale significato affinché sia condivisibile è un'operazione non ovvia, non banale, che già ci differenzia per le modalità, e poi trovata la modalità ci differenzia per i criteri. Capite perché spesso non si va d'accordo nella coppia, in famiglia? Ma non perché uno abbia ragione e l'altro abbia torto in modo così evidente, non perché uno sia un delinquente dando una parola per sola, no, veramente si parla tra varie persone, tra delinquenti, come volete voi. Ma il problema è metterci d'accordo sul modo di generare il significato, sul criterio che ci permette di riconoscerci dentro quel significato, sulla dichiarazione. Se dobbiamo fare così, noi dobbiamo avere un minimo di così diverso significato. Conoscere queste modalità è fondamentale, perché poi in terapia dovremmo generare nuovi significati e saremo un terapeuta e un paziente con le loro modalità, con i loro criteri, con le loro prevalenze, e dovremmo saperci spendere in queste diverse posizioni possibili. La psicoterapia può diventare un'esperienza collettiva di grande valore. Il paziente può sperimentare come si possa uscire meglio dalla questione della generare un significato senza rigidirsi su una posizione, senza trascurare la posizione dell'altro, e così. Gli scopi. Io ogni tanto mi sconvolgo, mi viene un po' di tristezza, un po' di smarrimento. Perché vedo dei colleghi molto bravi tecnicamente. Parlo di colleghi di primo piano, parlo di gente che lavora da 10-15 anni. Io sono di supervisione. Lavoro più anni ancora, ecco, ne portano delle impeccabili psicoterapie che non funzionano, ma dal punto di vista della costruzione del metodo sono assolutamente ineccepibili, niente. Non si capisce perché queste psicoterapie non girino, non vanno avanti, non funzionano. Allora io chiedo, ma siete messi d'accordo sugli obiettivi terapeutici? Su qual è il fine che questo paziente immagina per la sua vita, su qual è il significato ultimo delle sue azioni, o su qual è semplicemente l'obiettivo a breve termine, che vuole conseguire. E scopro che tutti questi obiettivi sono degli impliciti, non sono mai stati dichiarati. E come impliciti si prestano a un'infinità di equivoci, di fraintendimenti e di conflitti non espressi tra la posizione del terapeuta e la posizione del paziente. Per esempio, un terapeuta nel dubbio può decidere di normalizzare e il paziente potrebbe detestare l'idea della normalità. Ricordate Carlotta, no? Che alla fine dice grazie che non cerca di farmi diventare normale, perché ci siamo dati un obiettivo che è divergente da quello che deriverebbe dall'uso di un criterio culturale normativo. Non voglio che qualcosa sia come piace a me, voglio che qualcosa sia come piace a lei, e questo è un accordo che diventa esplicito. Allora che dobbiamo capire cosa ci fa qualcosa nella vita, ma ci sono cose che cambiano molto le nostre azioni. Sapere che io vivo dopo la morte o che con la morte finisco cambia il senso di molte scelte. Ci sono delle scelte che sono a termine, ci sono altre scelte che in altre visioni della vita non sono a termine. Si concludono per una parte della loro realizzazione, che è quella della vita terrena, e poi si continuano in altre forme di vita. Cerco di essere credenti nel Dio di Abramo, ci sono molte altre religioni, moderne filosofie, moderni sistemi di convinzione che non hanno una visione immanente costituita della vita, una visione trascendente. Magari con cose che ci sembrano bizzarre perché non sono della nostra cultura, come per esempio la reincarnazione e così via, no? Però le scelte che hanno, le scelte a termine che non hanno sfondo, le scelte che vanno oltre, ci fanno cambiare posizione, ci danno sostegno diverso. Nel generale il senso e significato della nostra vita. E di queste cose tante volte non si parla. Chi deve lasciare andare una persona che gli è cara soffre in modi diversi se pensa che questa persona sia finita per sempre o ancora continua a esistere in forme che ci sono meno familiari e meno note, ma che presumibilmente ora non siamo lì a dimostrare che è il nostro generale, però dobbiamo informarci su quali reazioni nella mente e all'esposizione chi pensa che la vita finisce o che la vita continua. Perché lasciare andare una persona verso la vita o lasciare andare una persona verso una tomba sono due leggi diverse e sono due modi diversi di lavorare in luce. E quindi, infine, il significato ultimo, l'obiettivo per raggiungere la breve formazione devono essere il più possibile esplicitati e dichiarati. Diverso da lavorare con un paziente che dice di avere come significato ultimo il suo piacere, o chi dice che vuole avere come significato ultimo la sua libertà, o vuole avere come significato ultimo l'espressione dell'amore, o vuole avere come significato ultimo una sicurezza che gli è mancata per tutta la vita. Mi spiego, cioè sono piani di vita davvero diversi, che vanno esplicitati e che plasmano il percorso terapeutico nel mondo della comunità. Tra l'altro ci sono anche alcune finalità e alcuni significati ultimi che noi non accettiamo. E ritorniamo al discorso che abbiamo fatto in altri momenti, quando dicevamo braccia molto aperte ma non a 360 gradi. Io non riesco a lavorare a 360 gradi, cioè ad angologia, su qualunque tipo di significato ultimo mi venga proposto per un piano di cura. Alcuni io riesco a leggerli, altri li contrasterei e quindi tengo ad altri che si sentano invece capaci di stare in cura. Molto spesso questo non è espresso. Oppure è espresso con violenza, decido io che cosa ti deve succedere. Tu devi rielaborare un lutto. Dice perché. Questa è la finalità. Sì, lo decide il terapeuta, tu devi superare una fase di sviluppo che non hai superato, va bene? Perché fammela superare. Questo è un modo molto diverso di ragionare sulle finalità della vita e sulle finalità della terapia. Vedete poi. Però non potete non avere in mente qualche notizia a proposito del senso della vita, dello scopo della vita, del significato della vita, del vostro senso. Perché niente è il significato del piano di più facile. Più facile, ma facile da capire, non più facile subito da vivere. Avete visto dei personaggi? Abbiamo detto tante volte che noi siamo un racconto. E che incontrare una persona vuol dire incontrare nel suo corpo, nei suoi aspetti e nel suo racconto di ricordarsi una storia. Tenete in conto un concetto importante di psicoterapia cognitiva, secondo me è importante in psicoterapia, però non voglio essere prepotente a dire cose che magari altri non condividono. Un concetto importante è quello della molteplicità del senso. Parola difficile per dire una cosa abbastanza. Domandatevi con quanti nomi venite chiamati. E poi prendete questi nomi e pensateli per il vostro paziente. E chiedete a lui con quanti nomi si fa chiamare. Sarà chiamato papà, sarà chiamato amico, sarà chiamato amore, sarà chiamato col suo nome, sarà chiamato dottore, sarà chiamato architetto. Ogni volta viene chiamato un personaggio sulla scena. Il problema è come fare a stare insieme tutti questi personaggi? Bene. nell'elenco dei personaggi c'è un buon reclutamento di possibili posizioni nella vita, nella storia, nella cosa. E poi una prima idea su come il paziente si siede in regia e vi fa entrare in scena e coordina le loro azioni, in modo che alla fine questo racconto, questa sua storia di vita sia leggibile, sia coerente, abbia una sua continuità, un suo sviluppo, una sua trama. Ci sono degli esempi, i personaggi da raccontare nel sacramento, genitore, figlio, fratello, nipote, eccetera. Quelli di identità di genere, uomo, donna, innamorato, fidanzato, amante, eccetera. Quelli di relazioni parentetiche, amico, padre, amico, socio, compagno. Per le sue relazioni politiche, caso, pregario, sottoposto, vincente, perdente, eccetera. Per i passaggi per le relazioni di appartenenza, cittadino, collega, membro, socio. Quelli di basarsi sull'ipotesi transazionale, figlio genitore adulto, se l'avete studiato, si è stata proposta. Quelli basarsi sul triangolo drammatico, vittima carnefice salvatore, sono tutte chiavi di lettura che ci sono nella letteratura psicologica e non anche nella letteratura. Di cultura, quelle basate sulle relazioni dei ruoli professionali, dentro, operare, impiegato, eccetera, sulla condivisione di una fede politica, di una fede religiosa, sull'appartenenza a una classe sociale, sui costumi, affitto, sfruttatore, mite, violento, perseguitato, pragmatico, idealista, evoluzionario, conformista, eccetera, sulla collocazione posizioni socialmente marginali, per esempio noi a volte chiamiamo i nostri pazienti pazienti, a volte li chiamiamo clienti, a volte li chiamiamo malati, sono nomi con cui chiamiamo in scena, nella scena della psicoterapia compare un malato, e vedete quanti errori facciamo, l'abbiamo visto ieri insieme considerando gente che cosa, malati invece che persone, appena li chiamo i loro nomi, le storie si animano e le equipe si rianimano. Quindi avete in mente tutta una serie di possibili posizioni nel racconto che corrispondono a nomi con cui chiamiamo per scena la persona e di grande utilità dal punto di vista del racconto e della ricostruzione della storia. Se ne conto che ci sono delle persone che sono convinte di avere un nome solo, che in qualche modo negano la notizia del loro stesso, sono le persone tutte su un pezzo, no? E vi dicono magari che il loro nome è Rajonier Paolo Rossi, appunto, è tutto insieme, non è scomponibile, uno è sempre Rajonier Aretto, uno è sempre signor Rossi, mentre va in vacanza, uno è sempre Paolo, anche Rajonier, anche signor Rossi, sono inscindibili, Rajonier Paolo Rossi è in ogni momento della sua vita Rajonier Paolo Rossi, infatti un altro uomo, un grande, un adatto, a cui è sempre Rajonier Paolo Rossi. Allora, no, io sono Rajonier Paolo Rossi, che fa papà, non che è papà, che fa amico, non che è amico. E ora capite come, man mano che i personaggi corrispondono a cose che si fanno invece che a modi dell'essere stessi, quindi a modi del sé, si snaturano, vengono dallo senso profondo, diventano protocolli, diventano copioni da recitare e non sono più la nostra vita. Queste persone trovano nel tempo vantaggioso lavorare con questo registro, cioè sentirti chiamati sulla scena con più possibilità, con più nomi. Quando mancassero, i terapeuti i nomi li inventano con i pazienti. Ma d'accordo con loro, è un nome che sembra adatto a quel tipo di racconto. Questi sono degli esempi. È venuto Paolo Pragmatico, che alla fine sarà il pragmatico. Oggi parliamo con il nostro personaggio pragmatico, non è più Rajonier Paolo Rossi, ha un'altra visione del Rajonier Paolo Rossi, non perché fosse che fa, per il modo che è, il modo che ha i posti. E allora oggi chiamiamo sulla scena, sul racconto della terapia, il pragmatico, e domani invece chiamiamo l'anticonformista, se quasi possibile che quel paziente si riconosca, il nome lo deve quasi generare lui, ma con libertà. Non è necessario che sia un nome già definito dalla cultura di appartenenza, possiamo inventarcelo, possiamo trovare noi qualche cosa che lo descrive in modo. E questo tra l'altro è anche un problema relativamente semplice da fare, non è poi facile da elaborare, Perché quando avete tanti personaggi, guardate un po' sbaccare che sono gli istanti nella vita di una persona. Però è un modo facile per avviare i racconti. Più complesso il modo della traduzione semantica, più complesso il modo tematico, più complesso il modo dell'attaccamento, se non avete chiaro l'avvio dell'attaccamento. Più immediato il modo dei personaggi. Cosa ti racconto? E racconta un po' di personaggi della tua vita. Cerchiamo dei nomi con cui sei chiamato e farli entrare. Altro modo, le trame, i percorsi, come sono stato in famiglia, come sono stato con i miei compagni, come ho esplorato il mondo, qual è stato il mio percorso scolastico, qual è stato il mio percorso professionale, quali sono state le mie storie d'amore, qual è stata la mia storia di padre, eccetera, eccetera. Questa volta lenta non per contenuti, ma per trama narrativa. Ok? Che è una dei tanti modi di fare il gruppo, di fare parte di terapia. Allora, se mi racconto, io scorgo l'indicazione di una trama narrativa, a me al mondo a bordo, in uno dei miei contenitori, e tengo in mente che il paziente si muove abbastanza facilmente all'interno di una trama narrativa. Quando non sapremo come procedere, perché capita tante volte di non sapere che dire, non sapere come fare, cioè, prendo dal mio contenitore aperto, dal mio registro, la trama narrativa della storia d'amore e dico, vabbè, ma avevi detto qualche cosa intorno. Poi che continuiamo a raccontare questa storia, tante volte il paziente racconta tre flash sbagliati e non collegati tra di loro. Un metodo può essere quello di dare continuità a questo racconto. La volta che l'ho fatto ieri, finito di qua, ho incontrato una signora che mi aveva raccontato pezzi della sua storia d'amore e mi riportava a te. E io gli ho chiesto, andiamo alla prossima, alla trentesima seduta, e ho detto, mi sembrano tutte cose molto importanti perché mentre le racconto mi fanno emozionare, però non riesco a configurarmele, cioè mi sembra ancora un po' troppo confuse per capire che storia è questa sua storia d'amore. A voglia di mettere in sequenza, a voglia di dirmi se il ragazzo di cui mi ha parlato nelle altre sedute viene prima o dopo quest'altro ragazzo di cui mi ha anche parlato, a voglia di dirmi quanti anni aveva quando stava con questo ragazzo, se stava andando all'università, se abitava già da sola, se ci avete visto, perché tutte queste cose mancavano. Ho preso roba che lei mi ha portato e gli ho chiesto di costruire la trama. Perché ti sto dicendo questo? Perché lei mentre costruiva la trama trovava cose che nei flash non ci stavano. Cioè trovava le connessioni tra una storia e l'altra, trovava un senso per il divenire della sua storia d'amore. Quindi se ce l'aveva lì a disposizione, perché non l'aveva mai fatto? Perché non sempre ci prendiamo il tempo e lo spazio per riflettere sulle trame della nostra vita, perché siamo sempre protesi verso il futuro con un po' di ricordi del passato e con un presente molto incombo e pieno di cose da fare. E quindi continuiamo a vivere le nostre storie d'amore. Allora, stasera andiamo in un bar, incontriamo una persona e ci mettiamo insieme con quella persona. Siamo nel presente pensando al futuro. Ci prendessimo un po' di tempo e ci domandassimo: che cosa è successo prima di mettere insieme a questa persona? Con chi già sono stata? E come sono andate queste storie? E come una ha preparato quella successiva? E qual è la logica che le lega tutte insieme? Potrei decidere che finisce con ieri sera. Ok, non è così, non è piaciuto, ma non ci rivediamo perché mi è chiaro che questa persona letta dentro la trama narrativa delle mie storie d'amore, forse è meglio non rivederla perché è un'altra regatura che si sta coltivando. Ma se io sono nel presente, pensando al futuro, senza leggere la mia storia come trama narrativa delle mie storie d'amore, questo dato mi sfugge e non lo so mai, e penso sempre di essere solo sfortunato. E allora continuo a cercare qui e ora situazioni più favorevoli, ma non so neanche quali sono quelle favorevoli, perché mi manca la trama, perché messi insieme sarebbero le ci invitino a prendere separatamente come flash, come ricordi, non sono invece utili. La persona che ieri ha rimesso i nomi nella sua storia era abbastanza sconvolta, dice: mamma mia, quanto mi sono fatta del male, inconsapevolmente, è ovvio, e quando adesso è così evidente tutto ciò che io mi sono fatta in questi anni. Per molte sedute si lamentava di ciò che lei avevano fatto. Adesso ha cambiato prospettiva, ha incominciato a dire cosa mi sono fatta, in che situazioni mi sono messo. E questo è il potere della più facile, perché lo saprete a memoria, gli sviluppi narrativi, tutta la psicopatologia dello sviluppo. Adesso no, le fasi del ciclo di vita, è un modo molto tradizionale, molto sensato, molto legittimo di stare dentro una storia e di appoggiare i frammenti di storia in un registro che piano piano diventa registro dello sviluppo. Niente che dice il mondo disordinato, io prendo un po' di cose le metto nell'infanzia, un po' di cose le metto nell'adolescenza, un po' di cose le metto nell'età e riesco a farlo. Poi me le troverò disponibili e decideremo con la gente cosa fare. Vedere la trama ha un significato, vedere lo sviluppo ha un altro significato. Qual è la differenza tra la trama e lo sviluppo? La differenza è che lo sviluppo prevede delle tappe, mentre la trama è libera, prevede delle occasioni più che delle tappe. Nella trama siamo più costruttivisti, nello sviluppo siamo un po' più deterministi, siamo un po' più determinati dal fatto che a un certo punto la nostra ipotesi si mette a funzionare e ci chiede di fare cose che prima non ci chiedeva. Non è che noi possiamo costruirci che ce le chiede proprio. Quando abbiamo 12, 13, 14, 15 anni, a un certo punto c'è la richiesta biologica, dovuta allo sviluppo, così come a un certo punto cominciamo a invecchiare e ci vengono fatte dalla nostra biologia altri tipi di richieste. Noi ci invecchiamo, mentre le trame le possiamo costruire. Ovviamente le trame invecchiano con gli sviluppi, perché gli sviluppi sono dei vincoli per le trame. Nel senso che una cosa, una storia d'amore da adolescenti, una cosa, una storia d'amore da vecchi, una cosa, una storia d'amore da adulti. Quindi l'asse delle trame, della trama, la storia d'amore, intercetta l'asse dello sviluppo. E l'asse dello sviluppo mi permette di leggere la storia d'amore. Se ho fatto un certo tipo di errore da adolescente, lo leggo diversamente se faccio lo stesso tipo di errore da adulto. Ok? Questi sono gli episodi, quindi sono degli esempi: nascite, vittorie, successi, brutti, abbandoni, sconfitte, violenze, abusi, incidenti, scoperti. Vedete quello che volete. Qui siamo nell'evento, finalmente. E vorrete, è ciò che anche i modelli considerano prevalente. Qui siamo all'ottavo posto. Siamo occupati di tante cose e poi anche di eventi. Non è rigorosamente gerarchica la posizione, però insomma siamo partiti da cose che ci attraggono molto e poi man mano teniamo presenti altre aspetti. Perché diamo un po' meno importanza agli eventi? Perché diamo più importanza alla ricostruzione degli eventi, cioè a come il paziente ci sta. E la ricostruzione degli eventi sta negli altri registri, non sta nel registro degli eventi. Ok? Un uso ha a che fare con i propri modelli operativi, ha a che fare con il proprio modo di usare l'attaccamento del rapimento, ha a che fare con il proprio tema della mobilità, del valore, della libertà. Allora, certo che è importante riconoscere gli eventi, tanto per esempio ricordo, insomma, noi ci siamo già discute. Ma è l'evento che conta o è la storia del paziente intorno a quell'evento che conta? Nella nostra prospettiva conta più come il paziente ricostruisce il senso per l'evento che non l'evento in quanto tale. Siamo diciamo, un po' più perplessi sull'importanza delle cose. Lo stesso lutto produce risposte molto diverse in due fratelli, anche in due fratelli gemelli. Dunque, il lutto è un'occasione narrativa. ma non è il racconto. Il lutto non genera il tipo di racconto. Il lutto dispone a raccontare intorno all'evento, ma il modo con cui questo racconto sarà costruito va cercato nella storia, quindi negli altri eventi. Ecco perché non siamo partiti dagli eventi, ma arriviamo agli eventi come occasioni per leggere ciò che accade nella storia del Brasile. E poi ci sono le disfunzioni, i sintomi e il piano di cura. Le piani di cura parliamo domani. E le disfunzioni dei sintomi invece avete parlato e parlerete in tutti i corsi dei miei colleghi. Qui c'è soltanto una cosa un po' particolare, vedete che ogni tipo di disfunzione è preceduta dalla parola storia. L'indicazione è che non ci interessa soltanto sapere come una persona che ha una disfunzione nel controllo del comportamento si disregola di fronte al frigorifero. Ok? Per esempio, la bulimia nel suo momento compulsivo ci dice che una persona è disregolata nel controllo del comportamento, cioè volete fare in un modo e sta invece facendo in un altro, per cui il suo comportamento è regolato fuori dal processo decisionale e poi dalla coscienza di sé. Sapere che questo accade non aiuta molto a costruire un piano di cura. Allora interessa sapere come quella persona lo ha collocato nella sua storia. Per esempio, c'è chi di fronte a un frigorifero, mentre perde il controllo, si sente molto preoccupato per le conseguenze che questo avrà. Per esempio, perché si rialzerà e non potrà più usare i vestiti della taglia che desidera e non potrà più essere trovata bella dal suo ragazzo o da tutti i ragazzi del mondo. Questo è un modo per stare di fronte alla perdita del controllo. Un'altra persona invece sarà estremamente preoccupata del non avere controllo su se stessa, perché mentre chi si fregola sul cibo di fronte al frigorifero di notte non è tanto preoccupata di ciò che succede, tanto poi lo va a vomitare, quindi il suo problema non è quanto ingrasserà, il suo problema è quanto non è padrona di se stessa. Allora, sapere che una persona non ha controllo su un comportamento è solo un'apparenza di diagnosi e di disposizione alla cura. In realtà ciò che a noi interessa sapere è qual è la storia di quel mancato controllo, dove nasce, come si realizza, come viene letto, come viene significato nel racconto che ognuno ha per se stesso. Perché trattare una persona che si dispera perché non ha potere di controllare se stessa è diverso da trattare una persona che si dispera per le conseguenze della sua azione rispetto per esempio al peso. E questo lo troviamo nella sua storia, non lo troviamo nella disfunzione. Io posso registrare con DSM la disfunzione sul controllo del comportamento e non sapere cosa farne se non ho la storia di questa disfunzione. In quale disagio nasce, come viene raccontata a se stessi e che forma prende nell'attribuzione di senso per la propria vita. Lì sta la cura, se mai la troviamo, non certamente nel registro delle disfunzioni in quanto disfunzione, ma nel registro delle disfunzioni in quanto storia delle disfunzioni, con il tentativo che uno fa di leggere, di significare e quindi di portarla a corporazione. Adesso mi dice, mamma mia che confusione, come si fa a stare di fronte a una seduta con tutta questa roba in testa? Beh, anche se vi sedete in macchina c'è un po' di confusione, c'è il volante, le frecce, i fari, i pedali, il cambio. La prendete che voi vi piace tutti insieme, quasi automaticamente, facendo bene e non investendo gente, non lasciare la macchina, eccetera, eccetera. Tant'è che all'inizio non si viene, beh, pensate a girare il volante e non sapete più se state facendo con i piedi, oppure pensate a cambiare la marcia, ma il piede della direzione non è coordinato con il movimento della mano, no? È abbastanza normale, quando c'è tanta roba da fare, tutta importante, tutta insieme, che ci si confonda, che non si sappia indicato, non sapete ancora usarle e soprattutto non sapete ancora usarle insieme. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole un po' di esercizio, un po' di formazione, un po' di pratica, c'è un po' di scuola guida. La scuola guida non si può fare adesso. La scuola guida si fa poi quando decidete di voler imparare un metodo che è il metodo della psicoterapia o un metodo che è il metodo dello psicologico. E ci vuole tanto tempo, si calcola 2000 ore di scuola guida per provarci e sapere come si fa. Il discorso che facevamo. Quindi adesso non abbiate questa cosa che sembra troppa, mi sembra impossibile ascoltare una persona, tenendo presenti tutti questi parametri.
Si fa.
Si fa, si fa una cosa più complicata. Non so come ti viene, ma gestire casa vostra non è tanto più semplice, a volte infatti non viene tanto bene, una casa con casino, nel disordine manca sempre quello che dovrebbe essere, eccetera, però se pensate a organizzare una casa, vuol dire portare avanti in parallelo molte operazioni complesse. E organizzarla per esempio arrivando alla fine del mese con ancora soldi per fare l'ultima spesa è ancora più complicato, no? Quindi, cioè, fare la psicoterapia non è un'operazione ovvia, non è un'operazione banale, però si impara come tante altre operazioni complesse. Allora, questo impatto violento con questo metodo che era la cosa delle storie di vita con 10 registri è soltanto un po' impressionante perché non sapete ancora fare, perché non avete ancora provato. Nel tempo dovrebbe diventare invece una specie di ancora di salvezza. Nel senso che voi molto spesso vi troverete, come io mi trovo, tutti i giorni in difficoltà dentro una seduta, confusi, disorientati, senza capire bene qual è il problema o come lo si affronta. Fermate e ritornate. Che cosa non so? E potrei sapere. Che cosa non ho messo in ordine? Che è ancora in disordine, che cosa non ho messo in connessione che poteva essere connesso? Andate a questa mano e se lavorate bene in 10 minuti da disorientare e vi riorientare. Non è la soluzione in 10 minuti, ma sapete dove andare, sapete cosa cercare, sapete come ritrovare. Senza mappa potete stare 100 sedute confusi con il paziente confuso insieme. Con la mappa, la raccolta della storia, immediatamente vi rendete conto che c'è, sì, avete lavorato tanto, ma vi mancano troppe cose, andate a cercare. Oppure che sì, ne avevate tre buone, ma non le avevate messe insieme, ognuna era nella sua scatola, non avete tirate voi, non avete provato a farlo montare. Okay? Allora, quello che adesso sembra molto fastidioso, molto disorientante, molto pesante, quasi inarrivabile, appena vi siete un po' addestrati all'uso, diventa la vostra sicurezza, è qualche cosa che vi appartiene ma che nel momento in cui non sapete usare è a disposizione, avete un accesso facilitato a una carta geografica, avete accesso facilitato a un metodo di navigazione quando siete persi nella notte, non c'è neanche una stella che vi guidi verso il mondo. Ok? 5 minuti di reazione emotiva a questa proposta sulla raccolta delle storie di vita. Poi cerchiamo di leggere questo metodo all'interno di un altro terapeuta. E ce lo facciamo raccontare da una persona. Provate soltanto adesso, non a grandi ragionamenti, ma a dire come state immaginandovi in un primo colloquio, in un altro, quando sarete in condizione di farlo, o davanti a un paziente al decimo colloquio, guidati da una mappa dove ci sono tutte le cose che conoscete, ma messe in ordine dentro questi esercizi. Pace, sensazioni. Pensiero curante.
L'ottimismo.
Ma due cose. Andiamo anche il lato scuro della luna, Scusa? Dentro. Non si dice cos'è.
risolto il problema ieri in che senso?
Non ho capito
cosa. Stai
risolto dentro? Non riuscire a prendere la città. Questa è una situazione importante che è dentro fuori. La mappa ti permette di stare fuori, il racconto ti porta dentro. Quindi, quella mappa rilegge il racconto alla luce di una posizione più esterna. Se è solo il racconto, in effetti ti trovo schiacciata e non riesci più a girare fuori. Quindi, poter appoggiare un frammento di racconto su una mappa vuol dire già distanziare, diciamo, un'operazione da dentro verso fuori, verso fuori. Se invece sei completamente nella conversazione, a un certo punto ti puoi perdere, o poi si può sentire, no? Investire la stessa persona. Quello che è troppo distanziante. Cioè, un uso non accorto di questa mappa può distanziare. Questa è una mappa mentale più che una mappa di azione col paziente. È un vostro modo di riorganizzare le cose, di stare nel testo, di fare domande, di tenere in conto ciò che è stato detto, di ricommetterlo. Nessuno dei miei pazienti sa che io uso una mappa così. Se da me, più che a loro. A loro servono le cose lette, a loro servono le condizioni, a loro servono le sequenze. Io mi faccio vedere la mappa per permettere loro di fare questi passi. Ma certamente se loro si sentissero letti solo con la mappa invece dalla persona, avrebbero una sensazione di corretta. Ok, bisogna andare a terra. Sensazioni su questa mappa, ce ne positive, ce ne sono dubbiose, anche quelle negative.
Forse è molto complicato.
Oltre può complicare troppo le cose.
Secondo me alcune cose vengono fuori, cioè adesso vabbè, come si sono fuori perché magari bisogna iniziare a raccontare le cose che io avevo. Però a volte queste cose non fanno come me di sapere fuori.
Sì. Vengono fuori, certo. E ma poi veramente sai qual è il problema quando si parla con un amico o con un paziente? È che non sempre stai in contatto a ciò che è più importante. O se ti facciamo mancare da un dettaglio che per come ti appartiene non ci sembra importante. La mamma ci fa un po' lavoro muoversi, c'è tanta cosa sul tavolo. Quello non dimenticarsi che nella vita delle persone questo è un punto significativo. O i uomini però sono lavorati, ok. A me per esempio dà una sensazione di rischio di costruzione, no? Cioè se da un lato mi rassicura perché mi ordina un po' il pensiero, dall'altro mi fastidisce perché mi costringe a pensare secondo registri, secondo categorie. Quindi io per esempio la uso con ambivalenza dal punto di vista emotivo, poi così da qui di un certo punto che mi sembra appropriato. Non è come lavoro io, in senso assoluto. Però se io penso a questo modo di procedere, da un lato ne sono attratto perché mi fa da ordinatore e dall'altro ne sono infastidito perché mi fa da costrittore. Allora, tengo le due sensazioni, però le conosco di me. E quindi so fin dove posso lasciarmi dare una mappa e dove è meglio invece avere pensiero divergente e quindi più disposizione a un atto creativo. Beh, a cercare qualche cosa che è lì dentro ma è ancora altrove e non a lasciarlo intrappolato lì dentro. Ok? Questa è diciamo, la mia sensazione. Altri miei colleghi la sensazione non ce l'hanno così. Dal punto di vista della comprensibilità delle cose che ci siamo detti, non della sua, della loro sensibilità, ve lo dico io, non è tanto non ci provate nemmeno, è bene per dire solo. Ma dal punto di vista di quanto le trovate comprensibili, come vi sentite? È roba che si capisce, è roba troppo criptata, è roba troppo confusa, è roba troppo complicata? Una delle tragedie è scoprire che ci sono dei terapeuti che fanno delle cose bene e non hanno capito loro. Gli vengono anche bene, ma non sanno cosa stanno facendo. Io chiedo a volte spiegazioni a un terapeuta del perché agisce così, e lui non lo sa. Mi dice che lo fa perché gli viene, e a me fa un po' impressione che uno faccia una cosa perché gli viene. Nel senso che potrebbe essere una grande sorgente di verità, e se gli viene verità fuori, noi diventiamo felici. Però la verità è molto profetica, ok? Molto ispirata. Non sono tanti i profetici io per il mondo, ok? Se no io preferisco che mi dica cosa ha capito di ciò che sta facendo. Ci sono delle teorie talmente tanto ingarbugliate che nemmeno chi le usa le capisce. Piano piano cerca di dirsi delle cose, cerca di far tornare i conti dentro a un testo, a una lettura, a un'ipotesi, e a volte non ci riesce. Si ottengono a volte delle spiegazioni su un altro terapeuta che vengono veramente confessionate sul momento per dirgli un senso c'era. E questo secondo me è molto pericoloso dal punto di vista di una professione che deve dare garanzie ai suoi clienti. Mi sembra abbastanza secondo me lo metti più a tua discrezione in un registro piuttosto che in un altro, lo metti dove ti serve per ricostruire la storia. Nel dubbio ti conviene metterlo in più registri, nel senso che adesso ti sembra molto servito in registro limbico, ma poi magari ti serve nel registro della devozione di significato o in una trama narrativa. Mettilo lì. Però devi capire a te, perché poi il paziente ci dice come lo userà. Quello sarà la sua, non siamo noi a dirgli come deve operare all'interno della sua storia, noi gli mettiamo a disposizione possibilità, lui sceglie, prende così per. Se no la terapia è imposta, non è più la sua terapia che fa se stesso. Però direi la discrezione è alta, basta che ci sia coerenza di significato e coerenza scientifica, puoi inventarti una posizione a caso. Però se stai in più posizioni, o scegli o tieni a disposizione più posizioni. Cosa ce ne facciamo di questa storia ricostruita? Beh, intanto fa già bene alla persona averla ricostruita, a tutte no. Qualcuno non deve conoscere tutta la sua storia. Fai già costruito sistemi per non saperla mai. La rimozione, ma soprattutto la creazione del sistema di nuova coscienza. E non è necessario menzionare rimozione, può essere anche una non costruzione delle cose. Nel momento in cui vado alla coscienza, durante una scena, durante una situazione critica, non ho qualche cosa da rimuovere, ho qualcosa di non costruito. Ho ricostruito così poco da non diventare una memoria disposizionale, cioè qualche cosa che poi mi consentirà di ricostruire. Quindi, il trucco della rimozione è ampiamente giustificato dagli studi sulla memoria e sulla coscienza, ma non è l'unico modo per non avere memoria tattica. Ci sono forse operazioni più probabili, perché la rimozione è costruita dal punto di vista psichico, più probabili e più semplici, che sono parziali alterazioni della coscienza nell'atto della costruzione del ricordo. Sono già tanti sulla memoria di lavoro invece che sulla memoria a lungo termine, che permettono di non avere l'opera angoscia da tutta l'esperienza. Non tutte le storie erano conosciute, noi non dobbiamo fare i disperatori di verità a qualunque cosa. Noi dobbiamo permettere a una persona di avere una storia ragionevole, sensata, utile per fare al mondo. Ovviamente non una storia inventata, non una storia psicotica, non una storia troppo distante dalla realtà, ma se anche qualche cosa di delirio serve per mantenere l'equilibrio, noi decidiamo che non si tolgono tutti i deliri, perché togliere tutti i deliri può portare per esempio al suicidio. Mentre delirare un po' e avere una vita ragionevolmente ben organizzata, che smettere di delirare e dovresti togliere la vita, o fare una strada, che sono anche le volte bruciate e così. Allora muoio io e come muoiono tutti gli altri. Quindi il principio di sofferenza appunto è la protesta con una ricostruzione parziale della propria storia. Parlo di casi gravi di disturbo di personalità, soprattutto del gruppo A e del gruppo B. E poi parlo di molte ciclo, sì. No, necessariamente tutte le ciclo, prima di morte il ciclo, devi usare qualcosa nella ricostruzione della storia. Mentre una buona ricostruzione della storia è normalmente già un atto terapeutico per una persona con una nevrosi anche importante, quindi con un tipo depressivo, un tipo d'ansia, un tipo della condotta alimentare, eccetera. Non basta, bisogna poi anche generare nuove ipotesi, generare nuove sequenze. Questo è l'altro atto che segue. Se io ho una storia costruita in un modo, posso provare a ricostruirla in un altro. E posso provare a trovare significati nuovi. Posso provare a tenere linee di lettura che non erano state prese in considerazione dal paziente quando stava male, ma che sono comparse nella trama narrativa. Questo è l'atto della riformulazione del senso e della generazione di nuovi significati. È un atto condiviso, si fa con il terapeuta, ma non sono mai significati che il terapeuta mette nella storia del paziente, sono significati che il terapeuta mette a disposizione perché il paziente rilega la sua storia e viene i nuovi significati. Quindi attenzione, non c'è mai un atto interpretativo in senso stretto fatto dal terapeuta al paziente. Questa è un'ermeneutica che ti orienta la storia, non te la fa crescere. E questa è una cosa molto diversa da alcuni aspetti della psicoanalisi. Molti psicanalisti rifiutano questa modalità di usare l'ermeneutica, altri invece la usano ancora. E decidono che c'è la buona interpretazione del dramma, o la buona interpretazione delle modalità con cui il trauma è stato gestito ed elaborato, ed è quella che il terapeuta deve dare al suo paziente. La posizione che io invece vi propongo è davvero molto diversa. C'è una rilettura possibile scelta tra tante altre riletture possibili, e deve essere la rilettura adatta al paziente. E l'ermeneutica se la fa da sé. Se c'è un altro interpretativo, questo altro se lo genera il paziente, aiutato, guidato, con un terapeuta a caso, ma non con un terapeuta che dice questo è il significato del tuo ricordo. Questi sono significati possibili, esplora quale sta bene nella tua storia, nella storia che stai leggendo e nella tua storia futura. Cosa ti porti via? Quando io uso i sogni in psicoterapia, non ti do il significato. Chiedo al paziente che significato scorge nel sogno. Non gli do una tabella interpretativa dei singoli presenti nei suoi sogni. Uso le sue emozioni perché lui capisca qual era lo sfondo emotivo di quella metafora che chiamiamo sogno. E poi uso la sua storia perché sta nella sua storia il significato del sogno. Non fai una tabella di interpretazioni simboliche. Non è data la ricorrenza di quel simbolo, segno di un altro significato che uso per leggere il sogno.
Non c'è un importante, non c'è un significato di un evento, ma c'è ovviamente qual è l'importanza del significato di evento a parte del paziente.
L'importanza di un significato che garantisca la coerenza e la continuità di una storia, che invece è incoerente, conflittuale e frammentata. Questo significato deve essere collocabile in una cultura, quindi in una mediazione di significati, e deve essere collocabile in una buona terza alla realtà, ma non deve essere la realtà. Ok? Quindi ci sono dei vincoli, non è che qualunque significato vada bene, ma non c'è neanche un modo di trovare i significati vincolato a una tabella costruita da qualcuno di noi, fu con saggezza e sapienza infinita. Quindi è sempre violento dire che hai sognato quello, potete significare di quello, perché i miei studi mi conducono a pensare questo. Se hai sognato quello, vediamo come quello sta nelle tue emozioni e nella tua storia. Lì trovi la ermeneutica utile per la tua vita.
Quindi
alla fine l'importanza di eventi successi, ma meno di quanto dovremmo dargliene, perché lo stesso evento può essere eletto in tanti modi diversi. Morire per qualcuno è una catastrofe, per qualcun altro è l'atto che può pensare per tutta la sua vita. Allora, uno che si sacrifica volentieri per una causa, per un'idea, per salvare una persona, eccetera, non la legge come catastrofe, la legge come evento glorioso nella sua esistenza. Lo espone al massimo del significato possibile, nel momento stesso in cui non è più lì a pensare perché è morto. È sempre morire. L'evento morte non è generatore di significati già decisi, è occasione per attribuire significati. Questa è la libertà umana. Più costruiamo teorie da verde che ci dicono qual è il significato degli eventi, più ci neghiamo la nostra possibilità di essere creatori di significati. Più ci incastriamo dentro modalità asfittiche. Allora, se io posso risignificare la morte, io la morte la sconfitto, almeno per quanto riguarda il senso che ha nella mia vita. Certo non posso non morire, questa è una questione pratica, ma il mio modo di pensare è la morte di Socrate, lì leggetela. Vedete come la morte di Socrate è tutto un altro modo di morire di chi in qualche modo invece si fa solo pregare dalla morte. E' dico, se mi faccio una teoria sul lutto e sulla morte, dove decido io qual è il significato della morte, anche se sono sano, e poi lo attribuisco ai miei pazienti spariscono. Non ci sono più, non sono più loro.
Se
per esempio tu attribuisci felicità a un evento che non è mai successo, va bene. Qualcuno viene a disturbarti e ti dice no, non devi essere felice perché questa cosa non è mai successa, no? Il problema è quanto legge un mondo illusorio o quanto invece è la mia rilettura di un mondo che c'è, ma prendo con molta distanza dai fatti e con molta attenzione ai significati, ok? Vecchio saggio che dice a 90 anni bisogna proprio che una volta io scenda a valle. Vuol dire che questo vecchio saggio, grande maestro, era sempre stato sulla montagna, non era mai sceso da lì. Vita è bellissima nel senso di significato, con pochissimi eventi clamorosi, con molti piccoli elementi sui quali la mente del saggio ha costruito il senso dell'universo, la pienezza di sé. Quindi questo dover scendere a valle, cioè dover andare nel mondo, nella vita, succedono le cose, eccetera, eccetera, è sempre una cosa che ha aspettato a fare, ma non diamo che tutto la saggezza. Questo è un distacco grave dalla realtà, dove noi dobbiamo parlare di tutto psicotico, o di alterazione pericolosa della coscienza. Andiamo a vedere cosa ne pensano a partire di questi discorsi. Poi c'è ancora un aspetto, che è quello della relazione. Io ricostruisco la storia, poi la metto in condizione di generare nuovi significati, ma questo lo faccio accadere in una relazione rassicurante per due persone, perché tutta questa operazione fatta da soli si sfoca immediatamente. È come se essere insieme a farlo desse valore, realtà, a questo altro di significato. La presente di cui vi leggo, vi rendo conto che lei ha fatto in una ennesima seduta, eravamo avanti nella terapia, è una paziente con un grave disturbo nella relazione sociale che in qualche modo è connesso a un disturbo sull'asse 2, ma è difficile da diagnosticare, cioè c'è una quota di disturbo di personalità, perché un disturbo pervasivo persistente nello sfondo della sua esistenza. Ma la sintomatologia è una grave sintomatologia ansiosa, e la porta fino al panico, quando è in situazioni socialmente rilevanti e socialmente difficili, almeno secondo il suo punto di vista. La sua storia del trattamento è una storia molto dolorosa. La sua mamma non era capace di stare con lei facendo percepire alla paziente sicurezza e poi amabilità e poi valore personale. Abbiamo costruito una delle scene madri di cui vi dicevo ieri, no? Per poche parole con cui si diceva una storia, le poche scene. Una scena come questa è molto semplice. Lei torna a scuola, fa la quinta elementare e non sa come comportarsi con fratello. Ma perché? Se avere un brutto voto, tutto voto vuol dire sufficiente, non chiaramente insufficiente, la mamma l'attacca perché ha preso un brutto voto. Se ha preso un bel voto, la mamma l'attacca perché ha preso un bel voto, perché è invidiosa e gelosa di lei. Dunque non c'è nessuna posizione possibile per questa bambina quando torna a casa, o soltanto disperarsi un po', perché comunque mamma non sarà contenta, sarà infastidita dal suo successo scolastico e sarà infastidita dal suo insuccesso scolastico. Posizione impossibile. Ok? Questa è una delle scene magiche. Papà è attento e confuso e spaventato. Quando lei si avvicina fisicamente a papà, papà scappa perché ha paura di lei. Bambini? Ok? E si chiude nel suo studio a leggere. Ok? Quindi altra scena madre, no? Con mamma non può commentare, vado a cercare con qualcuno, papà si spaventa, si imbarazza tanto, mamma è quasi a livello di allarme, non sa proprio come tenere in braccio, non sa che fare, qui va a leggere, che è la cosa che sa fare, bene, in casa. Ok? Immaginate queste due scene, madre, queste due scene generatrici di senso di sicurezza. C'è una figura alternativa di attaccamento, comparirà nel suo resoconto che adesso vi leggo. E c'è un asse di lettura che noi stiamo studiando con lei, che è quello che spiega molto del suo disagio, mondo del suo disagio sociale. Perché è vero che lei è stata male, però aveva a disposizione, per esempio, la possibilità di mostrarsi debole e vulnerabile con persone che si sarebbero prese cura di lei. Adesso questo non riesce a immaginare come è possibile. E usa una parte molto prevalente del suo assetto sociale, che è l'agonismo. Peccato che usa un agonismo non dichiarato a se stessa, lei non si considera agonista, e peccato che lo usa nella versione perdente. Non può non mettersi in posizione agonistica, ma appena ci si mette di legge perdente. La posizione dell'agonismo perdente risuona nella nostra vita emotiva sotto forma di vergogna, e la vergogna ci salva. Se io ti attacco e mi sento perdente, è meglio che qualche segnale ti faccia sapere che io sono perdente e quindi tu non devi farmi troppo male. E questo segnale, per esempio, è diventare tutti rossi. Molto spesso si pensa che i timidi siano miti, mansueti. È molto più spesso vero che i timidi invece sono adulti che si sentono perdenti e che segnalano a se stessi e all'altro che forse non è caso di esagerare. Anche se la loro posizione. Vediamo a che punto è arrivata la lettura di questa paziente, la nostra Carlotta, un'altra delle innumerevoli Carlotte che sono venute in terapia. Lo fa in modo ordinato, io ve lo leggo, poi se volete martedì lo commentiamo più nel dettaglio. Adesso ascoltate soltanto le sue parole, che sono una sintesi bellissima, di cosa vuol dire? Raccogliere la storia, usarla per leggere un significato nuovo, e usare la relazione terapeutica per stare in questa lettura nuova e quindi provare a cambiare. Titolo: il percorso della vergogna nella mia analisi. La vergogna è sentirmi incapace di far fronte da sola alle mie difficoltà. La vergogna è non sapermi spiegare il perché. La vergogna, la confusione e la paura di non riuscire a mettere insieme i pezzi. La vergogna è la difficoltà di vedere tutto. Questo lo molti studi, più di un anno e mezzo di tempo. La vergogna è il timore del giudizio e dell'essere presa in giro, quindi non soltanto per te. La vergogna è la paura di essere rifiutata per qualcosa di cattivo che posso esprimere o perché non riesco a comprendere e soddisfare le aspettative e i desideri degli altri. Sono delle rivelazioni che lei ha dato a se stessa importantissime. La vergogna è confusione e paura. La vergogna è difficoltà a chiedere aiuto, cosa che lei non sapeva di sé. La vergogna è timore di essere presa in giro. La vergogna è timore di essere rifiutata perché esprimo qualcosa di cattivo che è in me, o qualcosa che non so riconoscere e soddisfare le mie. Il percorso della vergogna. abbastanza brava e capace. Mia madre mi invitava parecchio e esprimevo debolezza e difficoltà. È il contrario di quello che si aspetta da una grazia di attaccamento. Quindi devo fare da sola e devo essere brava, ma non devo dimostrarlo se non me lo è spinta, perché mia madre non sopportava che io fossi brava, ma se non ero brava mi sgridava. Lei non me lo legge più, Penso tanto tempo, perché penso era soltanto angoscia e confusione all'inizio della rilettura della storia. E poi la frase più dolorosa: forse è meglio che smetta di pensare, così non mi scrivano. E qui trovate una frase che vi spiega cos'è l'alterazione della coscienza a scopo di giudizio. Freccia: ho smesso di pensare e di sentire, fino ad arrivare a quel periodo buio in cui l'unica emozione che riuscivo a provare era l'angoscia, e in cui non riuscivo più ad articolare pensieri. Era terribilmente sola. Poi il lavoro che ho cominciato a fare mi ha dato la sensazione di essere in grado di fare qualcosa di buono per gli altri, cioè un lavoro sociale. Ho iniziato a pensare che, compiacendo gli altri, avrei potuto accettare a cattivarmi il loro affetto e la loro simpatia. È ancora molto dipendente come posizione, ma è già uscita dall'angoscia. Poi cambio lavoro e inizio a sentirmi apprezzata per la mia capacità di padroneggiare la lingua e i concetti. Ho un lavoro, questa volta, di tipo organizzativo. Poi nel mio lavoro incontro una persona competitiva che cerca spazi a sfide degli altri. Io mi sento schiacciata, umiliata e maltrattata. Vedo quanto poco compiacente fosse questa persona nei confronti degli altri e quanto cercasse e ottenesse la loro stima facendo valere le sue capacità e le sue idee. Vedo che le persone capaci sono più spesso stimate che rifiutate, a meno che non siano particolarmente prepotenti e arroganti. Inizio a reagire e a non dare più per scontati gli errori che mi vengono imputati e a difendere le mie scelte motivandole e provando a contrattaccare. Prima si sente schiacciata da questa collega e poi la prende ad esempio e dice: vabbè, forse anch'io allora posso provare. Questo avviene man mano che prende coscienza della sua paralisi da bambina e della sua possibilità di muoversi in questa direzione. Questa direzione poi noi la criticheremo ancora, perché è ancora una direzione di tipo agonistico, che le preclude la possibilità di chiedere semplicemente aiuto, ma è già un passo avanti e da cui comincia a sentire. Ho imparato che si può essere accettati anche senza essere compiacenti. È stata una grande scuola di vita. Ma questo riesco tuttora a farlo solo sul lavoro, dove padroneggio quello che faccio, è una competenza che mi viene riconosciuta. Non ancora nelle relazioni dove non ho più padronanza delle persone che mi stanno davanti. Lì sono arrivato a sentirmi abbastanza brava e capace senza più vergognarmi. So di non fare un torto a nessuno se faccio bene il mio lavoro, mentre con la mamma facevo un torto alla mamma che era brava a scuola. Cosa mi sta aiutando a superare la vergogna? E qui entriamo nel metodo. E quindi adesso vi ha fatto vedere come lega la lettura della sua storia al tentativo di non pensare e di non sentire, all'angoscia che ha provato, al bisogno di riscatto che ha condotto sulla linea di un agonismo utilizzato un po' meglio a condizione di avere la massima competenza di sé. Sta bene, ma non ancora bene. E risponde per punti alla domanda: cosa mi sta aiutando a superare la vergogna? Il sentire che le domande diventano come fine la comprensione dei problemi e non il giudizio. Cosa temi? Tutte le emozioni ti spaventano? Di chi ti fidi? La parte che ti spaventa? La senti tutta intera dentro di te o è solo un pezzo? La riesci a definire? È stato qualcuno che te l'ha mostrata e così via. Dai esempi di domande che non sente come giudicarti, ma come volte a come. E poi dice, senti, se è aperta, autentico, disponibile e rassicurante, lo sento più alleato che giudice. Questa è la parte di relazione che è veramente di tentare di leggere la sua storia con nuovi significati, cioè non stare sempre nella solita spiegazione che si è data, meglio non pensare e pagare i conti. L'idea delle mie emozioni di confusione e di disorientamento, un altro punto, fossero agganciati alle caratteristiche di mia madre. Incombente, soffocante, ipercritica, disorientante, contraddittorio. Quindi, un'operazione di distanziamento. Non è lei fatta così. È lei confusa e disorientata perché riconosce in sua madre una parte della sorgente del problema. La parte più prevalente. Poi lo schermino della vergogna. Carlotta sta male, la mamma non può andare perché la rifiuta, la papà nemmeno perché si spaventa, Carlotta fa da sola, papà la lascia fare, mamma è critica. Carlotta reagisce con l'agonismo, adesso ti faccio vedere io cosa so fare. E mamma martella l'agonismo e l'agonismo diventa vergogna. Perfetto. Se lo vedete di un'eleganza dimostrativa ineccepibile, ok? Non è anche tutto di tanto la bocca che ha fatto, ma guardate come risequenzializza l'angoscia e la creazione di coscienza in una sequenza che è capace di generare un significato in tutto il mondo. Non è più lei che non funziona, è lei che ha, cerca modalità adattative in una situazione di grande conforto. È una rassicurazione anche, si aggiunge a questo schermino, avvenuta in una seduta. La rassicurazione è stata, secondo lei, quello che fai bene, il fatto che tu ti senta male a parlare di queste cose è normale. Stai affrontando il nucleo più doloroso della tua storia e non siamo obbligati ad affrontarlo subito. Il lavoro che stai facendo è un lavoro di qualità. Questo tuo cercare di spiegarti e di capire è l'espressione più alta della coscienza umana. Queste sono le parole che te ricorda, io le ho detto in una seduta, qui non so se vedete così, insomma lei le ricostruisce così. E dice, questo insieme allo schermino sulla vergogna mi ha aiutato a rileggere la mia vergogna. E poi dice lo schema sulle difficoltà che le aiuto, agganciata alla bassa autostima e alle esperienze relazionali che non mi permettevano di dire aiuto. E poi dice un'altra cosa, questo è di nuovo un impianto relazionale, e mi spiega come noi usiamo il transfer e il controtransfer. Quindi, un'altra cosa che mi ha aiutato è la relazione di media alla mia protesta. Essermi sentita rifiutata nelle mie modalità di affrontare i problemi ragionandoci sopra. Io le avevo detto, bene il ragionamento, ma adesso non puoi soltanto ragionare, devi rifiutare le parti di te che sono le emozioni, gli affetti, e di questo ha paura, e si sente rifiutata in tutto ciò che di buono ha fatto. Ma quando viene protesta e mi dice io mi sono sentita molto male, lei non deve fare così con me, ricorda che io ti ho risposto, brava, è proprio una bella protesta quella che stai facendo, è importante, vibrante nei modi, chiara nei contenuti. Io non volevo essere squalificante rispetto alle sue capacità, volevo solo dirti che possiedi un'altra parte molto importante oltre all'intelligenza e io ti avrei fatto un favore a ingaggiare un dialogo di conferma sulle tue capacità. Perché è l'altra parte che fatica a venire fuori e a volte ostacola anche l'uso della sua intelligenza. Questa è la risposta che mi ha servito. E lei dice, ecco, questo mi è servito a capire da chi più la mia vergogna, nel senso che lei mi ha criticato. Io mi sono arrabbiata perché mi si è aperta a criticarlo, ma l'ho visto rispondere alla mia critica in un modo diverso da come mi aspettavo. Mi ha fatto i complimenti per la critica e poi ha avuto l'occasione, mentre io lo criticavo, per spiegarmi meglio quello che aveva fatto con me. Andando ancora dentro e dicendo, guarda che se tu non usi gli effetti, la tua intelligenza si impoverisce. La non può pensare, poi dice, questa è stata una risorsa nella mia terapia. E questo è transfer dicevo un ultimo punto molto commovente, mi dice lo scoprire che dentro di me non ci sono solo le voci di mamma e papà, ma anche la voce dolce della nonna, insieme al suo sguardo tranquillo, a volte divertito, che si posava su di me mentre mi raccontava storie strane e io le raccontavo le storie delle cucine dei coniglietti che diventavano di volta in volta principi, principesse, padre, stecche e il nome per tutti. E la voce di tutte le persone che sono entrate sorridenti nel terreno della mia vita. Questa è una figura alternativa di attaccamento. Vedete una donna qui che sta vicino, che non ha paura, che le sorride, che sta nel gioco delle storie, che la prende per quella che è, che le vuole bene per quella che è. E poi leggo delle parole del terapeuta che mi dicono quella è la Carlotta autentica. La Carlotta che si permetteva di essere comunque. Questo è il suo scritto. Domani, per martedì, parliamo ancora e poi cerchiamo di capire come si costruisce un piano di cura. Buona giornata.